Coronavirus, un caso in Germania, l'OMS alza il rischio globale da moderato ad alto. Giorno della memoria, episodi di odio antisemita a Brescia e Torino. Coppa Italia, il Toro si gioca la stagione contro il Milan. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Futura News per Radio 110. In studio Martina Stefanoni. Apriamo con i risultati delle elezioni in Emilia-Romagna. Il giorno dopo la vittoria del PD, il segretario Nicola Zingaretti ha invocato una fase 2 per il governo Conte, ma assicura nessun rimpasto di governo. Mai userò la parola imporre con gli alleati, ha detto, e con loro non cambieranno gli equilibri. Non dobbiamo piantare bandierine. L'obiettivo del numero uno del Nazareno, infatti, è anzi quello di creare un'alleanza organica per le prossime regionali con i 5 Stelle. Il movimento, vero sconfitto di queste regionali, intanto è in attesa oggi della scelta del nuovo capo delegazione al governo. Passiamo agli aggiornamenti sul coronavirus cinese. Il numero dei morti è salito a 106 e i contagiati si stima siano più di 4.000 e il numero cresce molto velocemente. Dopo i 3 casi individuati in Francia nei giorni scorsi, la Germania diventa il secondo paese europeo toccato dal virus, con un contagiato confermato nella città di Starnberg, 30 km a sud-ovest di Monaco di Baviera. In Italia per ora non sono stati riportati casi, ma i controlli continuano agli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità intanto ha corretto i report che definivano il rischio globale legato al virus come moderato, cambiandolo con alto. Ad essere influenzata su scala mondiale dal pericolo della diffusione del virus è la borsa, che chiude a Piazza Affari con un meno 2,3% e in Europa con perdite oltre il 2,5%. Un giorno della memoria sporcato da atti di odio nel nord Italia. Dopo Mondovì, anche a Brescia e a Torino, episodi di antisemitismo. Il servizio.
Si moltiplicano i gesti di razzismo e antisemitismo, proprio in concomitanza con il giorno della memoria per le vittime della Shoah. Crepa sporca ebrea è la scritta comparsa a Torino, in zona Corso Casale, sui muri del cortile interno del palazzo in cui vive Maria Bigliani. La donna, di origini ebraiche e figlia di una staffetta partigiana, ha sporto denuncia ieri alla questura. Sull'episodio indaga la Digos. Poche ore prima, a Rezzato, in provincia di Brescia, la barista Madiak Tibari ha trovato l'ingresso del proprio locale imbrattato da un insulto razzista, una svastica rovesciata e una croce celtica, con danni ingenti alla vetrina. Atti criminali ed inciviltà registrati dopo la scritta Juden hier, qui abitano ebrei, comparsa a Mondovì in provincia di Cuneo sulla porta dell'abitazione di Aldo Rolfi, figlio della staffetta partigiana Lidia Rolfi, deportata come prigioniera politica nel campo di concentramento di Ravensbrück. L'episodio è stato ricordato ieri al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia per il Giorno della Memoria, quando ha augurato buon lavoro alla professoressa Milena Santerini, prima coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo. Una lotta che pone l'Italia all'avanguardia nel contrasto a un fenomeno odioso e purtroppo non scomparso, ha dichiarato ieri il Presidente. Un lavoro che si preannuncia lungo e difficoltoso. Luca Parena, Futura News, per Radio 110.
È morta ieri a Tunisi Lina Ben Menni, la blogger tunisina, voce della rivoluzione dei gelsomini. Aveva 36 anni ed era da tempo affetta da una grave malattia autoimmune. La blogger e giornalista era diventata famosa a livello internazionale per aver raccontato prima la repressione di Ben Ali e poi la rivoluzione del 2011 attraverso il blog A Tunisian Girl, aperto nel 2007. I funerali si terranno questo pomeriggio e la famiglia ha chiesto alle forze democratiche e progressive tunisine e internazionali di partecipare ai funerali, mentre le altre sono state invitate a non presentarsi. Torniamo ora a parlare della morte del campione di basket Kobe Bryant. Secondo le autorità locali, l'elicottero su cui volavano l'atleta, la figlia tredicenne e altre 7 persone aveva ricevuto il permesso speciale di volare nonostante le cattive condizioni meteo e la bassa visibilità. Sarebbe stata la nebbia, infatti, la causa principale dell'incidente. Gli investigatori hanno riferito che il pilota dell'elicottero stava salendo di quota per evitare lo strato di nubi. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ritirato la richiesta di immunità che aveva avanzato a inizio gennaio, poche ore prima dell'inizio del procedimento. Netanyahu era stato incriminato a novembre dal procuratore generale in 3 inchieste giudiziarie. Lo ha reso noto lui stesso sulla sua pagina Facebook scrivendo: «Prenderemo tempo più avanti per mandare in frantumi tutte queste accuse sproporzionate fatte dai miei detrattori, ma adesso non permetterò ai miei rivali politici di usare questa faccenda per ostacolare l'opportunità storica che sto conducendo». Si riferisce qui al piano di pace per il Medio Oriente che il presidente Trump dovrebbe presentare oggi pomeriggio. Ieri Donald Trump ha incontrato Netanyahu e il suo oppositore politico Benny Gantz. Il piano, approvato da Israele, non è stato però ben accolto dal primo ministro palestinese Mohammed Sataieh, che ha invitato le potenze mondiali a boicottare l'iniziativa. è un piano per proteggere Trump dall'impeachment e Netanyahu dalla prigione, ha detto. Non è un piano di pace per il Medio Oriente. E ora passiamo alla nostra pagina di cronaca locale. La Città della Salute di Torino e Università hanno collaborato a uno studio internazionale all'avanguardia sul tema dell'autismo. Pubblicato sulla rivista scientifica Cell, gli studiosi hanno identificato 102 degli oltre 1000 geni associati ai disturbi dello spettro autistico, 30 dei quali mai descritti prima. È stato arrestato a Torino un uomo accusato di aver rubato 260 libri antichi del valore di oltre 2 milioni di euro in Gran Bretagna. L'uomo, quarantenne, fa parte di un'organizzazione criminale dedita a furti in Regno Unito. Le indagini, inizialmente condotte dalla Metropolitan Police di Londra, sono poi state coordinate da Europol ed Eurojust, coinvolgendo il nucleo tutela e patrimonio culturale di Monza. Chiudiamo con il calcio. Questa sera il match decisivo per i quarti di finale di Coppa Italia tra Torino e Milan. Ultima spiaggia per l'allenatore del Granata, Walter Mazzarri, dopo la sconfitta per 7-0 di sabato contro l'Atalanta. La squadra vincitrice incontrerà la Juve. E questa era la nostra ultima notizia. È tutto per il GR di Futura News. Un grazie in regia a Pasquale Massimo e un saluto dalla redazione e da Martina Stefanoni.